Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori da Ira Rubini, da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Ricordo il numero dove potete scriverci in diretta: 331-6214013, con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Al termine di questa puntata saremo in podcast sul sito di Radio Popolare con gli argomenti della puntata di quest'oggi. Prima di scoprirli però, un brano musicale.
E
insomma, questo bel brano La Notte, che ascolteremo spesso, di Andrea Laszlo De Simone, dal suo ultimo lavoro, introduce la nostra prima ospite, perché parliamo della seconda edizione di Slash Festival. Dopo l'anno passato, in cui appunto è nato questo appuntamento che si svolgerà proprio in questi giorni, dedicato alla ricerca artistica e alla formazione sull'accessibilità, la seconda edizione ha scelto un tema, uno spazio importante, I corpi ribelli. Il titolo arriva da un libro di Giulia Paganelli. Sono i corpi non conformi. Il resto è anche un po' degli appuntamenti dei Slash Festival 2025, dal 23 al 28 di settembre, quindi da quest'oggi fino al 28 di settembre, ce lo racconta Marta Galli di Arte Vox Teatro, che il festival Arte Vox ha ideato. Buongiorno Marta, bentornata.
Buongiorno Ira, grazie, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, corpi ribelli, raccontiamo.
Sì, esattamente, cioè quello che noi cerchiamo di fare con Slash Festival, ma in generale un po' ormai da qualche anno con tutta la produzione anche artistica di Arte Vox Teatro, è quello di mettere al centro il tema dell'accessibilità culturale. Noi lavoriamo tanto per le nuove generazioni, bambini, ragazzi, ragazze, adolescenti, e ci siamo accorte davvero che è necessario per generare anche il desiderio nelle nuove generazioni, nei bambini, nelle bambine con disabilità. Noi ci occupiamo di produrre, programmare ormai stagioni e spettacoli proprio dedicate anche ad un pubblico con disabilità cognitiva, sensoriale, motoria, neurodivergenti, nello spettro dell'autismo, e questo è un pubblico non solo nelle nuove generazioni, ma ovviamente anche per quanto riguarda le comunità di persone con disabilità adulte, è un pubblico non pubblico, cioè un pubblico che abbiamo visto negli anni essere escluso dalla fruizione culturale, perché non ci sono spazi, non ci sono proposte adeguate alle loro specifiche esigenze, ai loro bisogni, non ci sono spazi abilitanti, noi li chiamiamo, perché diciamo sempre, come noi ci siamo formate nel Regno Unito, nel Nord Europa, su questo tema del sensory theater, del teatro accessibile. Gli inglesi hanno una parola meravigliosa che in italiano non è tanto traducibile, che è disabled people, cioè le persone sono disabilitate, e in effetti questo cambia la prospettiva, il punto di vista, cioè le persone non sono disabili in sé, ma sono disabilitate dai contesti. Immaginiamoci una persona vedente muoversi in una stanza completamente buia, quello è un contesto disabilitante, e così le persone con disabilità neurologiche, sensoriali, motorie sono disabilitate da un contesto che non risponde adeguatamente ai loro bisogni. Allora, siccome la cultura è un diritto, e questo per noi è il tassello principale, fondamentale, è nostro dovere come operatori culturali offrire dei contesti abilitati che permettano davvero a tutti di fruire delle performance, delle occasioni culturali, degli eventi e delle iniziative. Da qui nasce Slash.
Molto chiaro. E allora, sulla base anche dell'esperienza dell'anno passato, che tipo di programma avete elaborato?
Allora, appunto, come dicevi tu, quest'anno ci siamo concentrate un po' di più su questo tema dei corpi non conformi, questo libro che anche tu hai citato, che anche noi, io e Anna Maini, siamo le direttrici artistiche, citiamo nell'introduzione dei materiali di Giulia Paganelli, Corpi ribelli, appunto, è un libro che ci ha aperto davvero alcune finestre importanti, e noi diciamo che è la nostra piccola rivoluzione, cioè portare sui palcoscenici quei corpi che non si conformano alla normatività, offrono un modello anche estetico differente. Quindi questi 5 giorni di festival, partiamo oggi, appunto, come dicevi, oggi è la giornata mondiale delle lingue dei segni, quindi oggi partiamo nel quartiere di Baggio. Tutto il festival si svolge nel municipio 7, quindi tra Baggio, San Siro e Quarto Cagnino. Oggi partiamo nella Biblioteca Rionale di Baggio e facciamo tre eventi, in programma ci sono tre eventi di inaugurazione del festival, tutti dedicati alle comunità sorde. Partiamo con un workshop per bambini condotto proprio da un'artista, Giulia Ferrario, sorda segnante. Avremo un interprete LIS che in questo caso traduce, diciamo, al contrario rispetto a quello certo. che siamo soliti vedere, quindi dalla LIS all'italiano, perché il workshop è aperto anche a bambini naturalmente udenti. Poi ci sarà un aperitivo, un aperisegno, quindi un modo molto simpatico, giocoso per sensibilizzare alla lingua dei segni. Offriamo noi come festival da mangiare e da bere, ma si può ordinare solo in lingua dei segni, quindi bisogna imparare.
Diciamo, almeno l'ABC, appunto, cioè bisogna imparare le basi.
Almeno per dire vorrei un
bicchiere. Uno spritz, ecco. No, sì.
E questa alle 18, sempre in biblioteca nel parco Anselmo da Baggio. E poi chiudiamo la prima giornata del festival con Diana Anselmo e Sara Pranovi. Diana Anselmo è un performer sordo, non binario, che racconta in questo spettacolo Je vous aime la storia proprio della lingua dei segni e come alcuni magari ascoltatori e ascoltatrici sapranno che la lingua dei segni è stata riconosciuta come lingua solamente nel 2019, quindi solamente sei anni fa, mentre le comunità sorde chiaramente parlano questa lingua, non tutti, ci sono anche i sordi non segnanti, però i sordi segnanti parlano questa che è una vera e propria lingua, finalmente anche riconosciuta da decine di anni, secoli addirittura, già dalla metà dell'Ottocento. E Diana Anselmo racconta come sono state perseguitate le comunità sorde che parlavano questa lingua che gli udenti non capivano e quindi per un certo periodo è stata anche proprio resa proibita. Quindi questa è una storia anche molto politica, ecco. E poi vabbè, il festival continua, uno spettacolo su tutti a proposito di corpi non conformi, ci piace citare Rosa, 10 esercizi per nuovi virtuosi,
bello.
Che questo ecco, tu lo conosci sicuramente perché comunque è uno spettacolo che già gira da un po' di anni, però ci piace dire che verrà
Claudia Marsicano insomma, e l'ideazione di Silvia Gribaudi, sì.
Esattamente, in scena c'è Claudia Marsicano, verrà da noi in una versione inedita con un'audiodescrizione poetica. L'audiodescrizione poetica è un nuovo linguaggio della scena, anche questo è interessante sul tema dell'accessibilità, cioè l'accessibilità permette davvero di fare una ricerca artistica nuova e innovare i linguaggi della scena teatrale. L'audiodescrizione poetica è un'invenzione di un duo, Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino, che saranno anch'essi nel nostro programma la sera prima, quindi giovedì 25 settembre ad Più, con il loro Let Me Be. Giuseppe Comuniello è un danzatore cieco e Camilla Guarino è una danzatrice che danza con lui, sono anche una coppia nella vita e hanno inventato questo modo di descrivere la danza a partire da una loro necessità, cioè quando andavano a vedere gli spettacoli di danza, appunto a vedere, Giuseppe non vedeva e quindi Camilla gli danzava sulle mani le coreografie, sul palmo della mano le coreografie che lei vedeva per farle sentire anche a lui e gliele raccontava. Da qui nasce un loro modo molto intimo di raccontarsi la danza che poi è stato e stanno ancora cercando di strutturare per far sì che diventi un vero e proprio linguaggio. Quindi Rosa, sia Let Me Be, lo spettacolo di Giuseppe Camilla, sia Rosa saranno audiodescritti, quindi il pubblico, chiaramente il pubblico cieco, ma anche il pubblico vedente può richiedere le cuffie e aggiungere questo linguaggio poetico artistico alla fruizione dello spettacolo.
Bene, abbiamo un minuto, riempiamolo con quello che ritieni.
Ok, allora abbiamo un nostro debutto per bambini sabato mattina, Fiabe Italiane, con un interprete LIS, quindi accessibile a bambini e bambine dai 5 anni, anche sorde segnanti. È uno spettacolo che racconta tre fiabe di Italo Calvino con tre linguaggi diversi del teatro: narrazione, teatro d'attore e teatro di figura, alle 10 a Spazio Teatro 89. E poi mi piace citare, vabbè, abbiamo i Babilonia Teatri sabato sera con Foresto, che è uno spettacolo che unisce tre lingue: la lingua dei segni, perché il performer è sordo segnante, l'italiano perché ci sono i sovrattitoli e il dialetto veneto perché Enrico, il regista di Babilonia Teatri, parla e racconta lo spettacolo in dialetto veneto. Mm. E poi domenica chiudiamo a Spazio Teatro, a Mare Culturale Urbano, chiudiamo con una giornata di eventi all'interno della quale ci sarà anche un laboratorio di una compagnia romana, Consorzio Balsamico, un laboratorio di teatro di figura dedicato a bambini, ragazzi e ragazze neurodivergenti nello spettro dell'autismo, Bodies, atelier di carte e cartacei, che tra l'altro è un laboratorio dedicato al tema del corpo, quindi si utilizza la carta, vari tipi di carta per creare delle figure e poi si mette in scena, diciamo al termine del laboratorio, una piccola performance di teatro d'ombra.
Bene, grazie a Marta Galli di Artevox Teatro. Sul sito di Artevox trovate tutta la programmazione dello Slash Festival di ricerca sull'accessibilità nelle arti performative. Da quest'oggi fino al 28 settembre, come avete sentito, in vari luoghi del Municipio 7. Buon festival a voi, a risentirci. Ciao!
Grazie Ira, grazie a tutti e a tutte.
A presto. A presto. Thank you. Eccoci alla seconda voce, al secondo ospite del nostro quotidiano culturale cult di quest'oggi. Io do il benvenuto a un importante artista che è già stato ospite varie volte ai nostri microfoni, e so che fra poco, insomma, ha una prova, per cui lo ringrazio in anticipo del suo tempo e gli lascio subito la parola, perché sarà insieme a un'altra coreografia, un suo lavoro, ad aprire Milano Oltre 2025 proprio questa sera con la Spellbound Company. Mauro Astolfi, buongiorno, benvenuto, grazie.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, intanto, insomma, ci fa molto piacere che sia proprio che siano proprio questi lavori, questo lavoro nel caso di Mauro Astolfi, Holy Shift, ad aprire Milano Oltre, anche perché, insomma, c'è un rapporto affettuoso fra Milano Oltre e la Spellbound, giusto?
Assolutamente sì, infatti eravamo felicissimi di tornare. Sì, sì.
Infatti, quindi diciamo anche per il pubblico, e sappiamo che per la danza contemporanea Milano Oltre in particolar modo c'è un pubblico davvero affezionato, attento, insomma, sì, di spettatori e spettatrici che seguono con molta attenzione il panorama contemporaneo, questa è certamente, oltre che una bella notizia, un ritrovarsi. Veniamo invece, a partire da Holy Shift, a una sintesi ovviamente breve e insufficiente, come sempre quando si parla di danza, del lavoro, di uno dei due lavori che debutteranno stasera.
Sì, praticamente siamo partiti da una specie di specchio di riflessione su un po' quello che stava accadendo negli ultimi anni. È un po' una parafrasi di una frase americana che abbiamo parzialmente modificato per raccontare la sacralità del cambiamento, cioè la necessità di non rimanere fermi, appunto, a fare gli spettatori delle varie notizie, delle continue.
Eh sì, diciamo che quella è l'esclamazione, quella originale da cui avete preso. Holy shit, no, non lo dico io. Che è quello che uno dice quando accende la televisione e vede, non lo so, che i droni hanno bombardato, che, insomma, esatto, cioè che Trump ne ha detta una delle sue, che eccetera, eccetera. No, invece voi cavalcate il cambiamento.
Sì, abbiamo cercato proprio di usare questa espressione, sì, perché effettivamente a un certo punto c'è il cambiamento, o assume un connotato, un'idea di qualcosa di sacro, perché altrimenti non si cambia nulla, ma si continua a rigirare sempre tra le cose che si conoscono, che si fanno. Quindi è un discorso, cioè magari la comfort zone, cioè proprio un fatto di andare ormai con schemi su schemi che si sovrappongono, quindi non esci vivo e rimani lì praticamente a farti manovrare da tutto quello che accade attorno a te. Quindi era un po' un'idea
un'idea molto politica, mi viene da dire, nel senso migliore del termine.
Sì, lo è, però diciamo una politica completamente non politica, cioè una politica che non ha una politica umana, se vogliamo chiamarla globale.
Ma io temo che ci sia un equivoco anche qui di fondo sul termine politica, no? La politica in realtà, sì, dovrebbe essere questo, cioè dovrebbe essere tutto ciò che attiene, non c'entra con le posizioni dei singoli movimenti.
Esattamente, sono concordo perfettamente, ma infatti è così, c'è il fatto di partire da noi sempre, perché comunque si pensa sempre che sia un fatto che possa, io non credo mai nei movimenti, diciamo, penso che se singolarmente non si parte, non si comincia un lavoro profondo di autosservazione e di sistemare delle proprie cose, poi unirsi ad altri è sempre una cosa, insomma, il risultato improbabile, diciamo. Quindi cambiamento.
Quindi partire da sé per determinare e vivere i cambiamenti, oppure addirittura insomma, collaborare a realizzarli, questo?
Collaborare con tutte le persone che hanno scelto ognuno di loro individualmente di attuare un processo personale di questo tipo, altrimenti diventano soltanto delle fomentazioni momentanee guidate anche loro da trend, da altre cose, e si risolvono poi in niente, perché ognuno... Tanto chi detiene il potere, insomma, non penso che sia interessato, diciamo, ad arretrare di un passo rispetto a nulla, quindi è chiaro che sempre, se parte da noi ed è molto fortemente voluta da noi, qualcosa si può fare.
Sono d'accordo, e è importante, insomma, dire che la danza molto può comunicare, moltissimo, no? Dal punto di vista dell'essere consapevoli di sé e del cominciare a modificare se si vuole cambiare qualche cosa o partire da sé. Vogliamo raccontare a che punto è la Spellbound del proprio ormai lungo percorso, adesso che ritorna a Milano Oltre?
Sì, noi siamo ormai nel trentesimo, abbiamo superato il trentesimo anno di attività, quindi diciamo siamo immersi fortunatamente in tanti progetti, in tante Spellbound, comunque è diventata negli ultimi anni centro di produzione nazionale per la danza, quindi questo chiaramente ha aperto completamente il raggio d'azione su tanti ambiti. Nell'ambito specifico della compagnia siamo per affrontare un tour di circa 6 mesi in giro per il mondo, quindi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, però si cerca sempre di guardarci da fuori, dall'esterno, di vedere tutto quello che si può migliorare, perché poi l'aspetto più bello della progettualità rispetto a una compagnia di danza è quello di fare attenzione a non cominciare a compiacersi con i risultati raggiunti e quindi di rimanere legati alle produzioni più di successo. Passiamo momenti difficili, però abbiamo ancora l'entusiasmo, quello di proprio che ha caratterizzato la nascita della compagnia, quindi siamo immersi in tantissimi progetti, in tour importanti, quindi diciamo è alla fine è quello che ci fa felici.
Beh, anche quello per cui in fondo, no, siete nati.
Esatto.
Ricordo appunto che ce l'aveva raccontato Mauro Stolfi anche in un'altra occasione. Quindi, oltre alle illustri collaborazioni che avete avuto e appunto ai vostri prossimi appuntamenti anche molto internazionali, l'ultimo accenno al fatto che la serata si aprirà con Formamenti, su una creazione di Jacopo Godani, che si occupa di generazioni, no?
Sì.
Questa nuova coreografia.
Sì, sì. Sì, è stato un lavoro che è nato in occasione proprio della celebrazione dei 30 anni, dove eravamo in una serata sempre con questo lavoro di Jacopo, e con un lavoro mio che si chiamava Daughters and Angels, e diciamo che ha funzionato anche molto il fatto di avvicinare la visione, l'estetica di Jacopo per completare in qualche modo quello che era l'offerta anche della compagnia, anche vedere i danzatori comunque sicuramente più abituati visceralmente al tipo di lavoro con me, vederli completamente doversi ristrutturare e reinventare nel lavoro di Jacopo ha determinato una serata, cioè comunque funziona molto questo lavoro di Jacopo, e quindi siamo molto felici di avere il repertorio.
Benissimo, allora naturalmente noi vi invitiamo, la serata si replica anche domani, a scoprire l'apertura di Milano Oltre con la Spellbound Company. Ringraziamo molto Mauro Astolfi per il suo tempo, buon lavoro, a risentirci.
Grazie, e a presto, grazie mille.
A presto. E allora, e con la Spellbound Company, che ripeto davvero, se non l'avete mai vista, forse questa è l'occasione giusta, segnaliamo appunto l'inizio di Milano Oltre, che poi va avanti per molti giorni, torneremo a parlarne. Pubblicità, torniamo fra poco.
Sai che i pensa.
avete sentito nei nostri spot e come vi ricorderanno un po' tutti quelli che domani saranno in diretta dal campus off di San Siro in via Gigante 5, saremo a riprendere il tour Falla con noi, titolo ideato da Massimo Bacchetta per indicare quali sono gli argomenti, i luoghi, i posti fuori dai nostri studi dove ci interessa e ci sembra forse interessante anche per chi in quei posti vive e lavora, oppure anche per chi vuole venire a trovarci in esterna, a trasmettere molte delle nostre proposte radiofoniche. Anche Cult, come da tradizione, sarà in esterna domani al suo solito orario alle 11.30 con tanti ospiti che parleranno proprio di come si fa cultura nel quartiere di San Siro, che ovviamente, facendo parte di una grande città, spesso si collega anche ad altri quartieri, un'operazione insomma che da un po' di anni avviene sia a livello di associazioni che collaborano, sia a livello di promozione di iniziative del Comune di Milano. Se volete saperne di più, intanto ascoltateci domani al nostro solito orario, oppure venite a trovarci in via Gigante. Noi saremo lì, inconfondibili con le nostre vele gialle con su scritto Radio Popolare. Potete venire a salutarci, soprattutto poi se siete del quartiere o comunque abitate lì vicino e vi fa piacere venire a raccontarci delle cose, a incontrarci, insomma a noi fa sempre piacere vedervi. Quindi ve lo ricorderò anche alla fine della trasmissione. Adesso però me ne torno velocemente verso il supercentro di Milano, ma perché volevo segnalarvi una prima assoluta alla Scala di un'opera contemporanea, peraltro firmata da una compositrice. Sono tutti elementi a mio avviso di grande interesse. I solisti e l'orchestra sono quelli dell'Accademia del Teatro alla Scala ed è la nuova opera commissionata proprio dalla Scala alla più eseguita compositrice italiana, Silvia Colasanti. L'opera che appunto debutterà il 28 settembre è pensata soprattutto per un pubblico di giovani, ma con un messaggio universale. È intitolata Anna A. A è l'iniziale di Anna Akhmatova, raccontata con un linguaggio in cui si fondono musica e recitazione. Un'opera che attraversa la storia della Russia nel Novecento, raccontando il conflitto fra arte e potere, che ahimè non potrebbe essere più attuale. E allora noi vi facciamo ascoltare alcune delle cose che proprio pochi giorni fa ha detto la stessa Silvia Colasanti a proposito di questo nuovo lavoro che, come vi ripeto, debutta domenica 28 al Teatro alla Scala di Milano.
Direi dalle parole di Paola: più che una donna che ha sfidato il potere, quello che ho cercato di fare assieme a Paolo Nori, portare in scena una donna che, come tanti altri intellettuali, scrittori e poeti russi, ha amato profondamente la sua patria e quindi anche durante il periodo del regime è voluta restare in Russia, ma questo non le ha impedito di essere se stessa e quindi anche di fronte a delle ingiustizie che ha subito, diciamo, personalmente, quindi mariti, figlio in prigione e tante cose che nell'opera verranno raccontate, attraverso la poesia, la sua poesia, è riuscita a sopravvivere a questo potere. Quindi l'idea è partita dal fatto che io amo molto la poesia, amo la letteratura russa, seguivo Paolo Nori e ho pensato di proporgli di scrivere un'opera su Anna Akhmatova e ho scoperto che Paolo stava pensando di scrivere un libro su Anna Akhmatova, che poi infatti è uscito per Mondadori. Ci è sembrata una coincidenza così piuttosto singolare e siamo partiti in questa avventura per raccontare una vita che è una vita, così portiamo in scena la storia, perché i personaggi appunto che Paolo ha citato sono tutte figure storiche, ma trasfigurate dal linguaggio dell'opera lirica, dal teatro e dalla musica. è una storia vera, ma è anche una storia simbolica che va oltre il tempo, va oltre il luogo, va oltre la Russia, va oltre il Novecento, perché i temi che tratta sono quelli della libertà, di come l'arte riesce a sopravvivere a qualsiasi tentativo così di prepotenza del potere. C'è il tema della maternità, di una donna che soffre per un figlio insensatamente messo in prigione, e la sua voce diventa la voce di tutte quelle madri che come lei condividono questo dolore. Per fare questo abbiamo preso, diciamo, la biografia di questa donna e ne abbiamo selezionato quei frammenti che ci potevano ricondurre a raccontare questa personalità fondamentalmente nel rapporto tra l'arte e il potere. E abbiamo pensato con Paolo di farlo, siccome non era facile, siccome non volevamo fare una lezione di storia, volevamo fare teatro, un'opera lirica, abbiamo pensato di farlo su due piani temporali diversi, una Anna appunto cosiddetta del presente, che non è il nostro presente, ma è il 1966, l'ultimo anno di vita di Anna Akhmatova, quando lei è in ospedale, incontra la sua amica Lidia Ciukovskaya, la memoria di Anna, perché era l'amica che, come abbiamo detto anche nell'opera, ha mandato a memoria le poesie di Anna per sottrarle, diciamo, proprio a questo potere di cui parliamo, e queste poesie poi hanno viaggiato e sono arrivate fino a noi. E in questi dialoghi tra due attrici, che si svolgono nel piano temporale del 1966, prendono corpo, prendono suono, prendono vita quei ricordi, quei fantasmi del passato, quei frammenti di vita che sono tutti i flashback che compongono di fatto quest'opera. E questo attraverso poi la musica, quindi c'è una tinta russa che attraversa ovviamente tutta l'opera, c'è il canto popolare russo, c'è la fisarmonica, c'è la polka, c'è tutto quello che la cultura russa rappresenta, senza tentativi da parte mia di citazionismo, che non mi interessa, ma evocando tutta quella cultura e così facendosi sentire come le parole e la vita di questa donna fossero calate in quegli anni e in quei suoni. C'è Shostakovich, c'è l'assedio di Leningrado, ci sono tanti tanti momenti storici che ci raccontano una vita così ricca che è già teatro in qualche modo, no? E questo è stato molto affascinante, un percorso che abbiamo fatto con Paolo nell'aspetto appunto drammaturgico e poi nell'aspetto musicale è diventato l'opera che ascolteremo.
Allora, così Silvia Colasanti, celebre compositrice italiana, a cui è stata commissionata quest'opera dal titolo Anna A, dedicata ad Anna Akhmatova, con il libretto scritto, come avete sentito, da Paolo Nori, con la collaborazione del drammaturgo Fabrizio Sinisi. Il debutto il 28 settembre, l'opera resterà in scena alla Scala con l'orchestra e i solisti dell'Accademia della Scala fino al 2 di dicembre.
I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing should. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood.
Nothing's really happened like I thought it would. Such a violent spree. But maybe you can still make a man from me, here on Space Side Key.
Mi ha raggiunto Shauki Senussi, ritorna Extra Cult, ma no, io non la comincio se non metto la sigla. Caro Shauki, guarda, l'argomento che hai scelto quest'oggi è proprio giusto, giusto per spiegare tutto quello che sta succedendo e anche proprio per commentarlo. La cosa ha fatto notizia, ovviamente, in tutto il mondo. Di cosa parliamo?
Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie. Allora, riguarda il paese simbolo della libertà di espressione, no? Quello del primo emendamento, quindi stiamo parlando degli Stati Uniti. È bastata una battuta di un comico dopo la morte di Charlie Kirk o Kirk per licenziarlo. Stiamo parlando di Kimmel, che in un suo show sull'ABC ha detto: la banda MAGA sta cercando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha assassinato Charlie Kirk come qualcosa di diverso da
quello
uno
che
di
era.
Loro, e sta facendo tutto il possibile per trarne vantaggio politico. Non era neanche una battuta per farli ridere, ma era la verità. Cosa succede? Subito dopo ha fatto arrabbiare Trump, e Trump ha dato l'ordine di
sospendere lo show di Jimmy Kimmel.
Ma l'ha fatto non direttamente chiamando l'ABC, ma ha usato il presidente dell'authority, diciamo dell'informazione, Brendan Kerr, che aveva minacciato di revocare le licenze all'ABC. Quindi l'ABC cosa ha fatto? Ha licenziato Kimmel. Come l'ha licenziato? Non dicendo: guarda che Trump ci chiede di licenziarti, quindi noi obbediamo all'ordine di Trump. Gli hanno detto di, perché lui voleva replicare il giorno dopo con lo show normale, voleva replicare alle accuse. Gli hanno detto di non farlo, ha detto: no, io devo farlo perché sono protetto dalla Costituzione. Hanno detto: allora sei sospeso a tempo indeterminato.
Mm-hmm.
Quindi non doveva più apparire sullo schermo. Cosa è successo nel frattempo? Che siccome è proprietario dell'ABC e la Walt Disney ha cominciato a perdere abbonamenti come piattaforma in streaming.
Sono state molte manifestazioni.
Molte manifestazioni, ma soprattutto ha cominciato anche a perdere visitatori nei suoi parchi Disneyland.
Ecco.
Aggiunto a questo, ci sono stati tutti gli show dei colleghi di Kimmel che praticamente hanno dedicato
uno spazio
di solidarietà, ma soprattutto sparando a zero questo responsabile della FCC che avevamo citato prima. C'è un passaggio, secondo me, allora adesso David Letterman, che è il, diciamo,
decano,
decano, è in pensione, però ogni tanto viene invitato e sentiamo il passaggio, se vuoi, dove fa una battuta soprattutto su chi ha eseguito l'ordine di Donald Trump.
Sospensione.
And then my good friend Jimmy Kimmel, I feel bad about this because we all see where this is going, correct? It's managed media, and it's no good, it's silly, it's ridiculous, and you can't go around firing somebody because you're fearful or trying to suck up to an authoritarian criminal administration in the Oval Office. That's just not how this works. Ten years ago, I was smart enough to cancel myself. But the other thing is, the FCC, this guy, Brendan Carr, yes. So this guy, the FCC, is we can do things the easy way, we can do things the hard way.
Ecco. Allora, Brendan Carr era il presidente, citato alla fine, no? Della Federal Communication Commission, che era stato quello che era partito lancia in resta con affermazioni, no? Sforzo concertato per mentire al popolo americano, quello di Kimmel, eccetera, eccetera. Era carina la battuta di Letterman, no? Cioè quella che diceva: io sono stato abbastanza furbo da cancellarmi da solo, cioè da sospendermi da solo 10 anni fa. Però ha parlato di come dire, governo dittatoriale e criminale nello studio ovale, quindi non è andato leggero.
Infatti Trump subito dopo l'ha insultato, ormai
non poteva più sospenderlo e quindi
l'ha insultato, quindi ovviamente c'è stata una mobilitazione totale, quindi stiamo parlando dei sindacati di Hollywood, artisti, c'è stata anche questa raccolta firme, dentro sono più di 400 artisti, tu mi fai un nome e ti dico che c'è dentro quella lista
della United Arts.
Sì, ACLU e quella, l'Unione Americana per le Libertà Civile. E noi abbiamo ristrato, abbiamo fatto leggere a Alessandro Braga questa lettera che è proprio di ieri e che anche, visto la qualità delle firme, ha avuto anche il suo ruolo nel ripensamento della Disney.
Noi, il popolo, non dobbiamo mai accettare le minacce del governo alla nostra libertà di parola. Gli sforzi dei leader per fare pressione su artisti, giornalisti e aziende, minacciando ritorsioni per il loro discorso, colpiscono il cuore di ciò che significa vivere in un paese libero. La scorsa settimana Jimmy Kimmel è stato sospeso, dopo che il governo aveva minacciato un'azienda privata con ritorsioni, segnando un momento oscuro per la libertà di parola nella nostra nazione. Nel tentativo di mettere a tacere i suoi critici, il nostro governo è ricorso a minacce contro il sostentamento di giornalisti, presentatori di talk show, artisti, creativi e intrattenitori in generale. Ciò va contro i valori su cui è stata costruita la nostra nazione e che la nostra Costituzione garantisce. Sappiamo che questo momento è più grande di noi e del nostro settore. Insegnanti, dipendenti pubblici, studi legali, ricercatori, università, studenti e molti altri stanno anche affrontando attacchi diretti alla loro libertà di espressione. Indipendentemente dalla nostra affiliazione politica o che ci impegniamo in politica o meno, tutti amiamo il nostro paese. Condividiamo anche la convinzione che le nostre voci non dovrebbero mai essere messe a tacere da chi ha il potere, perché se succede a uno di noi, succede a tutti noi. Questo è il momento di difendere la libertà di parola in tutta la nostra nazione. Incoraggiamo tutti gli americani a unirsi a noi, insieme a noi, nella lotta per difendere e preservare i nostri diritti, protetti dalla Costituzione.
Ecco Ira, stasera Jimmy Kimmel registra, non sappiamo se andrà in onda oggi, se andrà in onda nei prossimi giorni, non sappiamo neanche se ha mantenuto o meno il testo che aveva preparato, no? Come risposta agli attacchi del MAGA di Trump, però la notizia è che Walt Disney ha fatto un passo indietro e questa, diciamo, è una vittoria di quel titolo, La lotta paga, quindi c'è stata questa grossa mobilitazione negli Stati Uniti e soprattutto partita dal basso, visto che molta gente ha disdetto l'abbonamento alla piattaforma della Disney.
Beh, insomma, mi sembra un caso che getta un po' di luce, no? Su un periodo che per gli Stati Uniti è stato di grande disorientamento, anche per chi voleva protestare contro tutto quello che la nuova presidenza degli Stati Uniti, non solo la nuova presidenza, mette in campo.
Era aggiunto qualcosa, anzi, te lo chiedo a te, perché magari dall'Europa non si capisce fino in fondo, no? la questione. Questi show di tarda serata in America, dove si prendono in giro i politici, dove i comici possono dire tutto quello che vogliono, è praticamente l'essenza della democrazia, sono stati accettati anche da presidenti, diciamo, di destra come Reagan, faceva una risata.
Anzi, addirittura spesso andavano ospiti.
Ecco.
Cioè, cioè con Letterman tutti volevano andare ospiti, anche per essere fatti a pezzi,
ecco.
Perché paradossalmente era una pubblicità, cioè se tu uscivi bene da un confronto con lui oppure venivi, come dire, satirizzato e preso in giro, era di fatto un riconoscimento di una popolarità. Del resto, se tu ci pensi, nella tradizione del peggior periodo democristiano italiano, l'abitudine alla satira e alle imitazioni, per esempio da noi, che derivano direttamente dalla commedia dell'arte, dalle maschere, noi abbiamo più l'abitudine all'imitazione dei personaggi, pensa anche a Crozza, anche, no? Quanti ne imita, è sempre stata presente, cioè lo sberleffo nei confronti del potere in maniera più o meno acida, no? Cioè, non so, Alighiero Noschese era più, come dire, un imitatore comico pro sistema, non ci andava mai giù tanto pesante, mentre invece c'erano altri imitatori e comici che anche in passato, anche sulla Rai, insomma, prendevano in giro chi andava preso in giro in quel momento. Cioè, le facce sono quelle dell'attualità, possono essere politici, giornalisti, artisti, star, qualunque cosa. È il sale, come tu dicevi, di una democrazia sicuramente imperfetta, perché poi non tutto funziona come dovrebbe, e magari la democrazia è solo apparente per certe cose, però è il sale della libera espressione, no? Cioè, infatti, guarda caso, la prima cosa che si elimina nei regimi dittatoriali, in generale, anche quelli occulti, sono i comici.
Eh sì.
Questo da sempre. Quindi diciamo che, come hanno detto molti americani, siamo sotto una dittatura, perché dopo quest'ultima notizia, questo è stato il commento di molti di quegli artisti che hanno firmato la lettera, e credo proprio che sia un termometro da tenere sotto controllo, no?
Sì,
non
sì.
È. Bene, ci hai portato anche un brano che è come sempre la nostra sigla.
È il tour, l'ultimo tour di Bruce Springsteen, che ha raccontato al mondo quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Ha ripreso un brano di Bob Dylan, Chimes of Freedom.
Grazie, Shoghi Sinunsi, a martedì prossimo con Extra Cult. Noi vi salutiamo, torniamo domani alle 11.30, adesso fra poco le notizie. A risentirci da Ira Rubini.
Thank you, Manchester, for a beautiful night. Woo! You're a great audience, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Always still a little nervous on that first night, you know. Takes a little getting used to. Even after all this time. Take this home with you. Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside a doorway, thunder crashing. As majestic bales of bolts struck shadows in the sound, seemed to be the chimes of freedom flashing, flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on their unarmed road of flight.
and for each and every underdog soldier in the night, we gazed upon.